Grazie, Marica mi pare cristallina la presentazione, non mi viene altro aggettivo, non mi posso fare ulteriori lodi in pubblico. Le donne non arrossiscono più, gli uomini no, mai, sì. Men che mai. Era solo una battuta. Molto bene, la parola a Salvatore, dai.
Bene, io ringrazio la testo, la lettura di questo schema, di questa interpretazione non solo cristallina, ma direi che ha già nel momento espositivo enucleato i punti di fuoco che io cercherò in qualche modo di analizzare ad uno, di riformulare se è il caso, con poi un interrogativo finale a cui verosimilmente io non sono nelle condizioni di dare risposta, però forse di mettere in campo alcuni temi, alcune strategie che possono aiutare, perché dare una risposta a una domanda di quel genere, insomma, probabilmente se fossimo nelle condizioni di darla non saremmo in questa sede, cioè il contesto operativo sarebbe un altro. Dunque, il primo punto riguarda noi. Ecco, riguarda la storia della nazione. Il secondo punto riguarda i processi democratici nel loro complesso. Il terzo punto riguarda l'ambito in cui oggi si dispiega il conflitto politico, che è quello comunicativo e informativo, e l'ultima parte, come produrre un uomo ben formato e un cittadino responsabile. Questi sono i quattro punti che Marica ha nucleato. Dunque, sulla storia italiana sarò particolarmente veloce, anche perché alcuni temi fondamentali li ho introdotti, seppure velocemente, la volta passata intervenendo sulla relazione di Michele Santoro. Quindi cerchiamo di guardare un attimo la vicenda democratica della nostra società, della società italiana, dentro un processo più complessivamente evolutivo che è il sistema della democrazia e della rappresentanza nel mondo, perché certe cose che accadono da noi non è che accadono da noi, hanno una particolare curvatura da noi perché ci sono dei precedenti che evidentemente preorientano i processi di trasformazione. Questo accade sempre. Però che dei problemi relativi alla democrazia, che delle emergenze democratiche ci siano nello spazio generale della geopolitica, chi prende le decisioni, per chi, questi sono problemi che abbiamo varie volte considerato sia nell'aspetto più squisitamente economico che in quello più specificamente politico ed istituzionale. Ecco, la considerazione che io facevo l'altra volta e che vi riprendo è che se consideriamo la storia italiana, almeno nell'arco dei 150 anni, e la consideriamo alla luce dei processi democratici, beh, dobbiamo rilevare che una democrazia in senso stretto nell'Italia non c'è stata mai. E questa è una cosa che io vado ripetendo costantemente. E quando dico che la democrazia non c'è stata mai, dico non c'è stata in senso stretto. Non è che non ci sia stato un cammino emancipatorio, che non ci sia stato uno spazio crescente del libertà. Alludo soprattutto alla funzionalità democratica, non ai processi di emancipazione che pure ci sono stati e sono stati importanti, e anche di successo. Però c'è, diciamo, un blocco di sistema che in qualche modo ha contratto queste possibilità di sviluppo dell'Italia e ha bloccato il sistema politico. Questo ha prodotto delle conseguenze pesanti, non solo ritardi, ma proprio collassi. E allora in questo quadro, per esempio, si può leggere un evento specificamente italiano, perché non c'è stato nel resto dell'Europa, che è Tangentopoli. Significativa non tanto in sé, ma espia qualcosa, cioè come finisce un ciclo politico, non con un ricambio di gruppo dirigente, ma con un collasso delle istituzioni. O si arriva facilmente lì. Non a caso si è parlato di Seconda Repubblica, che secondo me non è nata mai, eh? Abbiamo avuto una progressiva decomposizione della prima, non si può dire che sia nata una Seconda Repubblica. Uno degli elementi che doveva caratterizzare questa cosiddetta Seconda Repubblica sarebbe stato il bipolarismo, che si è affossato, qualcosa almeno avesse prodotto questo, non è riuscito a produrre neanche questo, quindi. Ecco, perché non c'è stata mai una democrazia? Se riflettiamo un attimo, uniti da 150 anni, sono davvero pochi. Se voi riflettete, se ci mettiamo nel quadro europeo, pensate alla Francia, si va al 500, ma prima si va al Medioevo, la Pulcella d'Orleano, pensate alla Spagna, pensate al Regno Unito, pensate ai grandi re delle guerre seicentesche, Gustavo Adolfo di Svezia, le grandi monarchie centrali, perché è vero che la Germania si è edificata tardi, ma intanto al centro di questa edificazione c'era un grande stato che era la Prussia, che non era il Piemonte, che competeva con l'Austria e con la Russia, e gli altri stati erano piccoli ma erano anche consistenti, robusti. E poi c'è un'altra cosa che non bisogna dimenticare, che questa Europa era caratterizzata dalle grandi monarchie e dalla idea imperiale. Germania vuol dire Carlo Magno. Sentirsi un grande stato con destino mondiale, cioè se non un impero. Anche l'Austria ha avuto questa cosa. L'Austria Felix. Ecco, in questo paesaggio che in qualsiasi bignami gli studenti possono guardare, una carta geografica che va dal tardo, dal 500 al nostro tempo, e vedi che a un certo punto appare questo paesino piccolo, che non doveva arrivare neanche al sud, perché doveva essere un piccolo stato del nord, più o meno una piccola Svizzera. Però, questo non lo approfondisco, nella rinascita dello spirito nazionale che ha avuto elementi grandi e identitari, ma anche elementi di chiusura, sciovinisti. E questo si sviluppa sostanzialmente nell'Ottocento, quando anche nasce l'Italia come Stato, dinanzi al cosmopolitismo della Rivoluzione Francese, in cui tutti volevano che i francesi arrivassero, un po' come era l'antecedente della Internazionale Operaia. Il cosmopolitismo con contro i nazionalismi, l'uguaglianza degli uomini, l'umanità in generale, non la nazione, la futura umanità, non la nazione, tutti gli uomini. Però poi la Francia, quando arriva Napoleone, tanto atteso, diventa un occupante, e quindi, lungi dal portare la libertà della rivoluzione, porta un dominio imperiale. La Russia, il comunismo da internazionale in un solo paese. Ecco, in questo contesto si scopre la propria identità storica, si scopre la propria corretta differenza, l'humus, perché è vero che dobbiamo parlare di umanità, ma l'umanità non sta nell'iperuranio. L'umanità è fatta da uomini radicati in una storia, in una tradizione. Questa è la grande scoperta delle nazioni. Beh, non esisto più di tanto. In questo contesto l'Italia riparte con lo sviluppo e la ripresa dell'idea di nazione, almeno nello spazio europeo, non so. Qui Osvaldo ha scritto delle pagine illuminanti in questa direzione. Beh, nasce e si aggrega, come sappiamo, la situazione precipita, si dice che molte volte la storia c'è l'imponderabile, c'erano interessi incrociati, e praticamente la storia si ripete con degli schemi sempre nuovi ma comparabili per molti versi. Venendo qui, con Marica discutevamo i processi di democratizzazione nell'area mediterranea. Questi ribelli vogliono la democrazia? Chi sono prima? Quale democrazia vogliono? Chi li sollecita dall'esterno? Quali interessi rappresentano? La situazione è molto complessa. L'Italia è nata, sì, ma non è un fenomeno da laboratorio. Cosa c'è da dentro? In quale gioco della politica europea si muoveva? Perché si fa l'alleanza con Napoleone III? Diventa complessa la dimensione, però tutto sommato questa unità si fa, e si fa assumendo i modelli europei, della democrazia europea, che sono le monarchie costituzionali. Poi sulla Costituzione dirò qualcosa magari nel momento della risposta. Però abbiamo dei parlamenti costituiti fondamentalmente da un ceto politico definibile in senso lato come il notabilato. Abbiamo una selezione di gruppo dirigente, soprattutto al sud, costruita così, da cui entra il Parlamento nazionale. Quindi abbiamo i gruppi dirigenti repubblicani, mazziniani, che intanto poi si associano alla monarchia perché non c'era di meglio da fare se si voleva fare l'unità d'Italia. Quindi abbiamo elite che si sono formate nel fuoco della ribellione politica, poi entrano in questi parlamenti anche quelli che sono arrivati dopo. Quindi parlamenti a suffragio ridotto, centrati sul censo, e quindi la rappresentanza rispetto alla totalità dei cittadini era bassissima. Possiamo parlare di democrazia? Se per democrazia si intende che quantomeno i cittadini scelgono la loro rappresentanza. Nel contempo crescono le tensioni sociali, e quello che io uso dire l'avvento delle masse, l'avvento delle masse che era già emerso nell'Ottocento. che è uno storico di cui in questo momento non ricordo il nome, che però ha intitolato un suo libro, tra l'altro è tradotto dalla Terza, a proposito dei movimenti del 2021 con il fuoco nella mente. E qui vi rimando a Marx, la cosa l'ha spiegata abbastanza bene da questo punto di vista, non in modo esaustivo, che la grande impresa crea le condizioni del protagonismo sociale. Allora, quando tu entri nell'economia di una società e senza di te quella società crolla, beh, inevitabilmente tu diventi un gruppo di pressione. Che ne dice la Lega, Maroni, eccetera, eccetera, il problema si porrà e si pone già irreversibilmente nei grandi movimenti di migrazione, perché se oggi le industrie venete lavorano perché c'è la manodopera, perché ti chiudono. Quindi, oltre, indipendentemente dagli slogan ideologici, sul territorio fanno integrazione. Il singolare paradosso è questo, che, anzi, più che paradosso, proprio contraddizione, che hanno bisogno di gridare al ladro, a praticare una xenofobia ideologica, ma poi di fatto producono una integrazione sociale a livelli diversi, quindi casi di sfruttamento, eccetera. Però non possiamo immaginare la media piccola impresa del nord, ma anche tutti i lavori servili, i lavori poco qualificati, eccetera, eccetera, che pure sono necessari, perché altrimenti non si va avanti. E andate a vedere chi sono quelli che fanno questi lavori, sono quelli lì. Quindi c'è la pressione, i socialisti. E i socialisti hanno questa dimensione, evidentemente, di inserimento nello Stato, ma contro lo Stato. Perché tutti i fenomeni di socialismo, la differenza tra la socialdemocrazia e il leninismo, no? E anche la dimensione non leninista, una progressiva diminuzione dello Stato. Molti hanno notato questo, spesso non lo si ricorda. La componente di liberalismo che c'è in Marx, nel senso delle libertà. Infatti la rivoluzione vincente dovrebbe estinguere lo Stato, anche se poi il comunismo, di fatto, nel modello leninista, è finito per identificarsi con la concentrazione nello Stato. Il discorso di Marx era che le libertà liberali, formali, devono diventare le libertà reali. E quindi ci deve essere un sistema di produzione che non sia caratterizzato dall'appropriazione e dall'alienazione, però che dovessero emergere nella società individualità libere, e questo era la tesi fondamentale, no? Ecco, queste pressioni, per un lato inserimento nello Stato e quindi usare lo Stato per l'elevazione delle masse, cosa che di fatto è avvenuto, perché poi si sono inseriti, però anche una tendenza anti-Stato. E questo di fatto ha separato i socialismi europei. E in Italia ha prodotto la prima grande separazione della storia socialista, ancora fresca, che è la separazione tra i socialisti che vogliono collaborare con Giolitti, riformisti diciamo, e la corrente invece gramsciana che si ispira, che è motivata dall'Unione Sovietica, dalla rivoluzione russa. E questa rottura indebolisce ambedue le parti. Aggiungete la guerra, quindi il fascismo. La democrazia sta appena nascendo, Sturzo dall'altra parte, è ancora in boccio e viene troncata. Cosa accade? Fascismo, guerra, grande patto costituzionale, La nostra è una delle costituzioni sul piano dei principi meglio riuscita. Forse come giuristi e costituzionalisti dell'epoca già sapevano, lo stesso Dossetti, troppo lunga per essere costituzione, perché dopo il fascismo era necessario mettere molti paletti e bilanciamenti. In genere la Costituzione sono i principi fondamentali, poi il resto è affidato alla legislazione. Qui invece molti elementi sono inseriti in Costituzione perché dopo quello che era accaduto bisognava mettere delle forti garanzie. E mettiamola, diciamola tutta, e meno male che ci sono, perché con quello che sta accadendo, se non ci fossero state quelle garanzie in Costituzione, ci saremmo trovati in una situazione molto difficile. Ecco, grande patto costituzionale, e a questo punto viene meno un fattore costitutivo delle democrazie, che è quello dell'alternanza politica. Cioè, una democrazia è tante cose insieme, eh? Appunto, è un sistema di bilanciamenti delle forze. Da Morcelliara è uscito il librettino di un vecchio scritto di un costituzionalista bolognese, Matteucci, sulla storia del costituzionalismo, dove la tesi che lui sostiene, qui la enuncio e non sviluppo questo argomento, che le costituzioni nascono per imbrigliare il potere delle maggioranze, perché altrimenti si rischierebbe la tirannide della maggioranza. E quindi il potere, per non diventare inevitabilmente illiberale, ha bisogno di essere vincolato da regole costituzionali. Quindi la storia del costituzionalismo è sostanzialmente pensata come elementi che impediscono alle maggioranze di dissolvere la democrazia. Perché paradossalmente è avvenuto, una maggioranza può a un certo momento decidere di non votare più. La può chiudere la democrazia. È successo. Non è una cosa. Quindi le costituzioni. Comunque, la caratteristica è la patologia della democrazia italiana. E che c'è una democrazia dei principi, c'è una partecipazione, le libertà di associazione, tutte queste cose belle che sappiamo, però manca un elemento, che non è una condizione, come dire, assoluta, però è necessario che ci sia. Non è sufficiente per la democrazia il ricambio, ma è necessario. Necessario, ma non sufficiente. Non c'è stato. E quello che cosa ha prodotto? Ha prodotto una patologizzazione radicale della politica, della rappresentanza in Italia, e questa patologizzazione ha sviluppato meccanismi di selezione per cooptazione e non per ricambio. E quindi si coopta, la natura della cooptazione è sempre un'assimilazione servile. Ti coopto perché stai nel mio gioco. E quindi tutti i momenti, lo diceva Marita, in cui la società ha espresso novità, beh, la cooptazione ha bloccato il processo. E queste novità, per eterogenesi dei fini, hanno finito per pugnalare se stessi, perché non potendo avere un accesso regolare si sono radicalizzate e si sono patologizzate. Se voi fate una riflessione sul movimento del 68, c'è stato una grande versione sociale dico 68 per modo di dire, perché per capire il 68, ma non discuto di questo, bisognerebbe partire dagli inizi degli anni 60, che è la grande boom, perché il 68 è il risultato di un processo almeno decennale e l'epifania di un processo molto lento. Beh, la società italiana cambia ed esplode, cambia ed esplode. Beh, il sistema riesce a bloccare lo sbocco politico di questo mondo. E allora il grosso rifluisce. Vi ricordate che è il momento in cui si parla di sorpasso, la Democrazia Cristiana collassa. Il sorpasso poi c'è dopo la morte di Berlinguer alle europee, si arriva ad un'attacca dal sorpasso. Quindi il movimento del 68, del 68 poi aveva avuto, trovato uno sbocco politico, ma si era difeso, cioè in parte rifluito dentro le vecchie organizzazioni e in parte radicalizzato e suicida in quello che noi chiamiamo terrorismo, che ha afflitto gli altri. Capite bene, sono tutte patologie del non ricambio, perché nelle altre realtà in Europa c'è stato ricambio. Adenauer e poi la grande stagione di Willy Brandt e poi torna Kohl, cioè c'è stata la Francia, questa capacità della rinascita del Partito Socialista grazie a Mitterrand, che distrugge un partito comunista arcaico come quello di Marché. L'Italia ha avuto un personaggio grandissimo, ma negli effetti e delle conseguenze del tempo lungo, non dico nocivo, ma comunque ritardante. Il grande tatticismo di Togliatti, il quale democraticizza il partito, lo disarma, lo integra, però non fino al punto da rendere legittima la possibilità del ricambio. E quindi si inventa quel doppio binario, partito di governo e partito di movimento, il cui risultato sarà di rendere questo partito incapace di governo, ma sostanzialmente di un doppio gioco, per molti versi positivo, perché attraverso questo si è prodotta l'emancipazione, ma per molti altri versi convulsivo. La democrazia è bloccata, quindi una rappresentanza che non cresce con il ricambio, non si rinnova con il ricambio, ma si rinnova attraverso cooptazioni generazionali. Nella cooptazione non emerge il migliore, emerge chi serve di più, è inevitabile. Anche i partiti che avevano, perché avevano istanze formative, l'abbiamo parlato, no? Le scuole di partito erano l'idea profonda, sì, seleziona un gruppo dirigente che però deve essere capace, no? Questa era un'idea, no? Altrimenti la società si traduce. Quindi c'è stata una fase in cui i partiti davvero hanno avuto un grande compito pedagogico, però nel tempo questa responsabilità a selezionare un gruppo di gente qualificato si è sempre di più indebolita, facendo crescere ampiamente l'area dei portaborse. E quindi tutte le soluzioni per patteggiamenti trasversali, ecco quello che l'Italia ha sempre prodotto. Perché al di sotto di in un meccanismo di questo genere, laddove non c'è innovazione, beh, la modalità per portare a casa qualcosa è il crescere, perpetuarsi nel gioco clientelare,
che nella politica poi trova la sua forma espressiva nelle correnti. Quindi non una alternanza di blocchi, ma una moltiplicazione delle correnti, cioè dei microinteressi. E questo patologizza. Perché già la democrazia di suo non riesce a selezionare i migliori. Non può, non c'è la competenza democratica per farlo. Questo lo so tra poco. La democrazia non può selezionare i migliori. Quando va bene, può revocare i peggiori. Perché per selezionare i migliori bisognerebbe immaginare che chi vota ha una competenza nella scelta e quindi la proporzione tra candidato, competenza del candidato e programma, e quindi ti scelgo, che normalmente il lettore non ha e non può mai avere. Schumpeter, Tranchant, chi è bravo e illuminato nel proprio mestiere, quando va nella cabina elettorale ha le capacità cognitive di un bambino. E nel cabine. Infatti quegli stessi che scrivono i programmi dicono che i programmi devono essere brevi. No? Quello di Prodi era troppo lungo, perché non è il problema di programma, è il problema di spot. Devi trovare uno spot che sia coerente con un bisogno. Allora, le tasse, gli extracomunitari, la sicurezza, trovare uno o due stati sociali emozionali in cui tu intervieni producendo un consenso. Giocato per esempio sulla paura, ho giocato sul fatto che io lavoro e nessuno mi deve togliere una lira del mio lavoro, perché in effetti poi questi lavorano, lavorano e sfruttano, ma questo lo vedete a livello empirico. Prendete un bar, di Milano, e fate un monitoraggio. Questi si alzano alle 6 del mattino, in famiglia sono 2 o 3, chiudono alle 10 di sera lavorando follemente. Aggiungete che in questo lavoro quelli più qualificati, è già un segnale, hanno sempre gli stessi addetti e il caffè è anche più buono perché c'è professionalità. Quelli più smandrappati hanno un ragazzo per un giorno e mezzo, 2, 3, 5, e poi ne arriva un altro. Sfruttamento delle vite, ma sfruttamento del lavoro da parte di chi lavora, cioè non è che loro non fanno niente. Se loro si ammalano è drammatico, perché devono chiudere e loro vanno a lavorare con 38 di febbre. Un impiegato legittimamente, se ha 38 di febbre, dice ho 38 di febbre perché non deve chiudere. Moltiplicare questo micropaesaggio. Allora, dinanzi a questo, dice, chi mi toglie una lira di questo sangue spremuto, beh, io gli dico, vattene a quel paese. Gli interessi generali, i servizi? Ci sono. Però normalmente si tende a vedere breve e il peggio se non si ha una cultura democratica. Perché se non si ha una cultura democratica che guarda in ogni evento particolare lo sfondo dell'interesse generale, cioè il sentimento civico, beh, allora, per esempio, esiste la mala sanità, però in Italia, nell'Italia del Nord per esempio, complessivamente c'è una buona sanità. Però bastano 2 episodi, siccome la mia vita è una sola, l'operazione è questa, la misura diventa completamente diversa, cioè non è che fai la statistica sulla buona sanità, e mi è andata male, mi hanno sbagliato l'operazione, mi hanno sbagliato anche me. Quindi, allora capite bene come le dinamiche di incrocio, di micro accordi, erano le modalità per portare a casa soluzioni, senza un grande gioco. E allora in questa situazione la democrazia ha oscillato terribilmente tra ideologie astratte, la causa, e connivenze pratiche. E i rinnovamenti non sono mai passati per sostituzione, ma per scissione, soprattutto nella sinistra, dove si scindevano e continuano a scindersi per creare unità. Questo è tutti quelli che si scindono, non ci scindiamo per unificare. Vendola, che è già un po' più grosso, per unificare. Persino Ferrero si scende per unificare. Ma vi rendete conto? A livello quasi divertente di patologia. Il buonsenso. Ma il buonsenso se ne accorge. E allora dice: prendiamoci il ceto politico così com'è, perché lo dobbiamo cambiare? Utilizziamolo al meglio piegando ai nostri particolari interessi. E così abbiamo pezzi di ceto politico che curano interessi particolari e pochi si interessano dell'interesse generale. Allo sfondo di tutto questo, alla base di tutto questo, c'è l'impianto familistico dell'Italia come cultura di fondo. Se non mi aiuto io, qui non mi aiuta nessuno. E il welfare è un welfare familiare. Quando il welfare, non insisto più di tanto, perché credo di avervi dato i parametri di una disfunzione della democrazia italiana dentro la disfunzione dei processi democratici nel mondo. Perché non è che nel mondo ci troviamo dinanzi a rappresentanze trasparenti, o ci troviamo dinanzi a elettori che hanno la competenza democratica, perché come dice Schumpeter, quello che è diverso non è tanto la competenza democratica dell'elettore, ma è la campionatura politica, cioè l'offerta. C'è un'offerta più larga e indipendente. Un esempio: perché noi non adottiamo un sistema elettorale che si potrebbe decidere in 3 minuti, che è quello francese, dove alla partenza tutti sono pari, tutti sono un'offerta politica, è l'elettorato che fa il primo taglio e poi si va al ballottaggio. Non c'è la percentuale previa in forza della quale tu ti difendi prima di competere. Allora il 4%, il 3,5%, no, il 5%, cioè ipotizzare un blocco in cui tu sei dentro e poi fai il blocco del 3%, che cos'è il 3%? E allora, siccome sai di non passare, fai l'alleanza con il più grosso, è la montagna. Parto di ceto politico. L'orrore di questa legge elettorale è un orrore di ceto politico, cioè non c'è campionatura. Quindi gli altri paesi non è che siano migliori perché c'è una competenza democratica dell'elettore, c'è un assetto politico che ha tradizione democratica e offre una più smagliante campionatura. E poi negli Stati Uniti la cosa addirittura ha una sua naturale perfezione, nel senso che le aggregazioni sono sempre varie e chi finanzia le campagne elettorali lo vedete indifferentemente finanziare da una parte o dall'altra, cioè non c'è uno schieramento, c'è un programma, un'amministrazione che fa un blocco di interessi. Però tu ti trovi Marduk da una parte, la prossima volta te lo trovi dall'altra parte, cioè hai aggregazioni a secondo dell'andatura politica. Se ne succedono proprio di brutte, cioè hai il crack finanziario e perdi una guerra, vinci. Non è che sia un gigante Obama, c'è una condizione che ha saputo cogliere, è diventato offerta politica. Kerry era inadeguato lui, ma ancora non era consumato il processo dell'Iraq, si poteva ancora vincere. Le bugie di Bush erano ancora credibili, l'America era ancora in guerra, l'America. Qui c'entra di nuovo la sensibilità della nazione. Ecco, non abbiamo competenze democratiche più alte, abbiamo assetti democratici per tradizione più funzionali che offrono un campionario politico che permette, grosso modo, di revocare il peggio meglio di quanto non accada a noi. Ma non è il sistema della rappresentanza. Voi mi direte, ma allora ci stai parlando male della democrazia? No, quindi è vero che è meno peggio la democrazia. È meno peggio. Però già capite di intuito che la democrazia non può funzionare solo con le elezioni. Perché se non hai il sistema dei bilanciamenti e la divisione dei poteri, tu crei una tirannide populista. Per cui in queste popolazioni non è che non votano, votano sì, però poi il risultato vediamo qual è, se non hai un meccanismo distribuito del gioco delle forze. E questo meccanismo deve essere soprattutto sociale. Un altro punto sull'Italia: non solo c'è il deficit di offerta politica, di campionatura, e che quindi favorisce correnti e scissioni e non sostituzioni, correnti e scissioni e non sostituzioni. E oltre a questa, diciamo, dimensione che paralizza, c'è appunto quello sfondo di autoprotezione individuale che non punta sulla politica per ottenere risultati che lo assicurino e lo conservino. Ecco, voglio aggiungere però, e qui passo all'altro punto, la comunicazione, che noi ci stracciamo le vesti per il velinismo e per Berlusconi. Per Berlusconi che mente con una spontaneità tale da non accorgersi di mentire. Ma questo capita. Ma la cosa più tragica è che la gente che lo ascolta dimentica quello che ha detto il giorno prima e ritiene che sia vero quello che dice. Però, le menzogne, gli inganni, avallati anche dalle parti democratiche, che hanno caratterizzato Bush e la guerra in Iraq, e le conseguenze rispetto alle menzogne di Berlusconi, d'intuito capite che non c'è proporzione. Dire e far credere che Saddam ha le armi di distruzione di massa per scatenare una guerra uccidendo centinaia di migliaia di persone, e la stampa americana avallare, beh, è più democratica l'Italia, più democratica l'Italia. In fondo abbiamo a che fare con signorini. Quindi, quando noi parliamo delle grandi democrazie, le grandi democrazie. Quindi non enfatizziamo il fatto che ci sia una scelta politica, eccetera, eccetera. Le libertà civili? Lotta per le libertà civili? Sì, ci sono state. negli Stati Uniti. L'elezione di Obama da questo punto di vista è significativa, belle battaglie, eh? Però, come diceva Marx, il capitale va vestito in patria e nudo fuori. Che cosa non hanno fatto e strafatto e mal fatto fuori? Le alleanze strumentali con le dittature avallate, poi a un certo momento ci si accorge che non è dittatura. Dove sta la democrazia? Cos'è l'opinione pubblica? Bisognerebbe fare un corso intero su questo, però i nodi sono questi. Quindi le patologie democratiche dell'Italia dobbiamo tenerne conto perché ci siamo, ma non ci troviamo in un mondo di trasparenza. Anche Clinton, i Clinton hanno appoggiato la guerra in Iraq in nome dell'America. Lì non c'è stata una differenza tra repubblicani e democratici. Quindi evidentemente non è che noi siamo più buoni, siamo meno forti e quindi facciamo meno danni perché siamo meno capaci. Avremmo fatto anche Auschwitz, non avevamo l'organizzazione. Italiani brava gente. Allora, l'altro punto, allora, e l'ho introdotto, oggi la pratica della democrazia ha bisogno di uno spazio, di un luogo. La competizione democratica, se non è la competizione amico-nemico schmittiana, certamente è una competizione di interessi. Perfino il buon Prodi ha detto competition is competition, l'ha persa, comunque l'ha detto. È una competizione di interessi. E qui c'è un campo specifico del conflitto, laddove ci sono interessi opposti che cercano spazi. Anche nelle mafie è così. C'erano le mafie delle mani sulla città, allora il conflitto era fondamentalmente nell'edilizia. Poi le mafie della droga e delle armi, e il conflitto si è spostato, sempre conflitto, in un altro ambito che era il mercato della droga e delle armi. Poi la finanziarizzazione, c'erano tanti soldi e bisognava metterli a frutto, e allora il mercato finanziario diventa il luogo del conflitto. La democrazia moderna, siccome si decide come attraverso il consenso, ha come suo campo di battaglia l'informazione. Oggi per vincere deve conquistare quello spazio. Quello spazio. Sia per vincere in termini di rappresentanza, sia per giocartela in termini di efficienza. Se voi vedete, parlate per esempio con le grandi banche, le banche di investimento, con alcuni manager, ma di cosa parlano? Parlano delle acquisizioni di Apple o di Nokia, delle scalate in un settore piuttosto che l'altro, della obsolescenza di gruppi e della simulazione di altri. Il campo di battaglia è fondamentalmente per il 50% l'acquisizione del dominio di queste aree. E bisogna intuire questo prima, capire qual è la tendenza,
Ormai i PC sono obsoleti, perché tutto passa per i cellulari, che sono diventati loro adesso i PC. Questo vuol dire rovesciamento degli investimenti. Allora c'è quello che lo capisce prima. Quindi l'informazione non è fatta solo di contenuti, ma dall'apparato distributivo che la regge. E chi fa un movimento piuttosto che un altro lo fa perché ha delle informazioni maggiori di un altro dell'accesso. Quindi quando noi parliamo di comunicazione non dobbiamo parlare della comunicazione che produce convinzioni nel senso di opzioni politiche, ma dell'accesso reale alle grandi macrostrutture di produzione della ricchezza della società. Perché c'è la transazione di miliardi di dollari, forse neanche con un tasto, perché la ricchezza è diventata una materia invisibile, è come lo Spirito Santo, non sai dove è dappertutto, e quindi per raggiungerla devi avere dei tracciati. Chi li ha? Noi li abbiamo? E veniamo all'ultimo punto. E allora cosa possiamo fare noi qui stamattina? Come facciamo a fare la democrazia? Non sapete dire? Come pensiamo nella formazione delle decisioni? E dove sono le decisioni? Beh, la via c'è. Nel senso che possiamo coltivare la democrazia negli spazi di libertà dove noi agiamo. E quindi bisogna rovesciare il modello, partire da noi stessi, costituirci come punto di resistenza critica, non dire sì, ma padroneggiare le nostre passioni e il nostro desiderio. E quindi essere capaci, in base a noi stessi, lì dove siamo, di opporci. Non dobbiamo conquistare l'alto, ma radicarci e pesare dal basso. E per fare questo bisogna essere virtuosi. Perché soltanto se siamo capaci di virtù ci possiamo costruire come centro di resistenza e di relazioni positive e donative con gli altri. Perché non sarò competente ad eleggere un candidato, però se sono insegnante sono competente su come deve funzionare una scuola. E se non funziona ho tutte le carte in regola per dire dovrebbe funzionare così. E se mi associo, mi creo come punto di resistenza sul territorio e gioco il mio consenso politico passando dalla valutazione dell'ambito in cui lavoro, evitando rischi. Il corporativismo professionale. Ma anche qui non c'è bisogno di fare salti mortali, perché noi siamo multiversi. Nel mestiere io faccio l'insegnante, o faccio il professionista. Però se mi ammalo sono malato. E quindi ho una competenza da utente. E quindi se non ho una competenza diretta, ho un'istanza di conoscenza. E quindi chiedo, mi informo. Ecco una trama orizzontale in cui tutto sommato si può sviluppare un antagonismo competitivo, non tanto e non solo per azione ma anche per sottrazione. Evidentemente questo non basta, perché il momento sottrattivo deve essere una precondizione per costruire un momento organizzativo. E quindi siamo all'ultima domanda. Io arrivo alla fase sottrattiva e credo che sia meno difficile di quanto non si pensi. Quando io vado in giro e frequento alcune riunioni politiche, sono sempre gli stessi e sempre pochi. Giovanni ne è testimone. Se io parlo di virtù, ho platee attente, perché c'è bisogno di virtù, perché orientano il soggetto. Poi quali saranno le conseguenze non le so. Se fate una donata politica, trovate i giovani che vogliono essere come i vecchi e sono già peggio dei vecchi essendo giovani, e poi tutto il materiale di curiosi e di scarto. Raramente trovate giovani. Andate al Festival di Modena e trovate una media di ventenni. E questo anche in altre tipi, in altri tipi di, no, di associazionismo. Che lo puoi discutere, lo puoi discutere, ma una riunione di libera. Ci sono masse di giovani. Una riunione di spiritualità fatta dai focolarini, ci sono tanti giovani e anche altri. Esistono dei fuochi, e quello che manca è la sintesi, cioè la capacità di farli convergere, cioè trasformare questi luoghi di resistenza in centri di produzione di scelta. E quindi anche di scambio di conoscenza, perché quelle cose che noi non sappiamo da soli, in strutture organizzate, non le sapremo bene, ma quantomeno ci faremo l'orecchio. E qui, purtroppo, siamo in una fase in cui i grandi centri formativi, che erano i partiti, che erano anche le chiese, non hanno più questa dimensione propulsiva. I partiti più o meno l'hanno avuta fino agli anni 60, perché con gli anni 70 galoppa sempre di più la cooptazione. Quando esistevano ancora i ceti resistenziali, che tutto sommato insomma, un pedigree ce l'aveva, e il primo ricambio generazionale. Noi abbiamo un accumularsi di grandi operatori del mercato politico. Cioè, prendete i personaggi significativi degli anni 60. Chi faceva davvero politica in Italia? Non mi vengono in mente i nomi? Tony Bisaglia faceva politica. Era il dominus della Democrazia Cristiana. Ha sposato anche la Bollati, si era nobilitato, matrimonio infausto perché poi è morto. Tony Bisaglia, Gava, qui c'era, qui al nord c'era qualcosa di meglio, c'era Marcora. Questa è la generazione che emerge intorno agli anni 50, perché gli altri vengono da prima. Erano al confine tra la fine del fascismo e gli inizi, erano i costituenti, e questo vogliamo fare. Ecco, oggi bisogna trovare la possibilità di trasformare questi luoghi di resistenza in un incrocio positivo che divenga proposta, e quindi anche, come dire, un laboratorio di conoscenze integrate. Laboratorio di conoscenze integrate. Si può fare? Sì, forse. E però qui ci deve essere un sentimento alto di missione e ci vuole la parressia, il coraggio, perché in Grecia il parressias non era soltanto colui che diceva tutta la verità alzandosi in assemblea e dicendo la sua. C'erano due termini: isagoria e parressia. Isagoria vuol dire avere pari diritto alla parola, reo. La parressia è dire tutto. Ma qual è la differenza tra l'isagoria e la parressia? E la differenza era che il paressiasta non era soltanto colui che si alzava e diceva la sua, ma colui che nel dire la sua voleva essere tra i primi, cioè egemonizzare l'assemblea, istituirsi come ceto politico. Il paressiasta voleva creare una dinastia, la dinastia. Allora questo lo si fa se si ha un senso alto della missione. Io ritengo che oggi, dal punto di vista delle storie personali, ci sono belle storie che si possono raccontare e scrivere, ma purtroppo non vediamo biografie politiche che ci suggeriscano la possibilità di una dinastia. Che fare? Continuiamo a stare sull'orizzontale, chissà che una verticalità poi non accada e non capiti. Intanto coltiviamo il terreno perché nasca.